non esistono più in Italia i programmi che
non
sono stati
lo sanno,
sostituiti dalle indicazioni nazionali per il curriculum per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo. Abbiamo con noi il professore Italo Fiorin. Buonasera, professore.
Buonasera, un caro saluto a voi e agli ascoltatori.
Grazie, grazie per essere con noi. Allora, professore, come dicevamo, sicuramente questo è stato un anno duro, faticoso per la scuola italiana, veramente terribile. Ci chiedevamo se però non può anche nascondersi dietro questo buio, no, la possibilità di ripensare per certi aspetti la scuola. Lei è senz'altro dai più grandi esperti di didattica in Italia, allora le chiediamo, può essere l'occasione, no, per un nuovo giorno della scuola italiana? Possono esserci le condizioni per un nuovo inizio?
Sì, mentre ascoltavo e immaginavo questa domanda, mi veniva in mente la poesia di Gianni Rodari, che sicuramente conoscono tutti quelli che ci ascoltano, se sono persone di scuola. E quando all'inizio di un nuovo anno ci si interroga su come sarà l'anno nuovo, e la poesia inizia così, dice: indovinami, indovino, tu che leggi nel destino, l'anno nuovo come sarà? Bello, brutto o metà e metà? Ecco, bisogna essere capaci di leggere su una sfera che io non ho a disposizione. Però si può dire qualcosa guardando quello che è stato, quello sì. Questo non ha bisogno di una sfera magica, perché ci sono alcuni elementi di questo anno che voi avete detto terribile, che è stato davvero molto faticoso e molto difficile, che ci offrono elementi di riflessione per immaginare il futuro. Io dico tre elementi in particolare e mi sembra interessante tenere presenti. Il primo è un elemento di grande difficoltà, direi quasi una tragedia, che ha colpito la nostra scuola, e riguarda il fatto che la pandemia ha colpito duramente un sistema scolastico, il nostro, che non era esattamente in salute, ma già era abbastanza profondamente ammalato, e ha accentuato questa malattia, soprattutto se guardiamo le persone che più hanno bisogno di una buona scuola, di una scuola capace di aiutarli a crescere, a sviluppare competenze, a diventare cittadini del futuro. E cioè tutte le persone che si sono trovate in situazioni, che già erano in situazioni di particolare fragilità. E le ricerche ci sono numerose a dirci come nel momento in particolare più pesante, quello del lockdown, milioni di alunni sono, per così dire, scomparsi dai radar dell'attenzione. E in ogni caso la penalizzazione per chi già aveva problemi è stata molto forte. Questo è un dato da tenere ben presente quando si pensa a una ripartenza, a un anno nuovo. Poi c'è un secondo elemento, invece questo positivo secondo me, anche questo legato allo shock, legato al momento di grande crisi che la pandemia ha causato. E io direi che riguarda la creatività che gli insegnanti e i dirigenti della nostra scuola hanno saputo dimostrare. Hanno saputo dimostrare quando si sono trovati a fronteggiare una situazione inedita, un sistema, diciamo, che non era attrezzato, e hanno dovuto cercare di rispondere alla difficile domanda di come stare vicini ai loro studenti quando la scuola, edificio scolastico, era chiuso, quando gli studenti erano nelle loro case, ma anche poi quando, soprattutto nella scuola dell'infanzia primaria, sono ritornati a scuola, quando i condizionamenti necessari per le ragioni, diciamo, della salute, obbligavano a una didattica diversa dal passato. Ecco, qui abbiamo assistito ad una creatività interessante che ha dato molti segnali che sarebbe bene non vadano dispersi. Io direi che c'è una parola che riassume un po' come io ho visto questo momento di risposta, di reazione alla situazione difficile, ed è la parola sconfinamento. Secondo me, proprio nel tempo del confinamento domestico, sono avvenuti degli interessanti sconfinamenti, cioè sono cadute, per così dire, delle barriere, dei muri, si sono creati dei ponti, ad esempio tra casa e scuola. tutti quelli che hanno fatto lezione a distanza, l'ho fatta anch'io, seppure con ragazzi più grandi come sono quelli dell'università, ha avuto questa strana emozione di entrare nelle case dei propri alunni, talvolta nelle camerette dei propri alunni. Siamo entrati nell'intimità delle case e i ragazzi, gli alunni, i bambini ci hanno visto come non ci avevano visto, anche noi nelle nostre case, nelle nostre situazioni domestiche. Uno sconfinamento tra formale ed informale. Molte volte gli insegnanti, pur di stare vicino agli alunni, specialmente ai più piccoli, si sono inventati dei momenti particolari di vicinanza, perfino dei pigiama party, perfino delle feste, perfino molto al di là di quello che è, diciamo, una dimensione formale nella relazione didattica. Il formale e l'informale si sono mescolati, si sono anche mescolati i ruoli, il ruolo dell'insegnante e il ruolo del genitore, ma talvolta anche lo studente che è stato di aiuto all'insegnante perché lo ha consigliato su come usare le tecnologie. Abbiamo visto insegnanti che poco o nulla sapevano di tecnologie e di digitale in un tempo rapidissimo improvvisarsi in maniera anche sufficientemente sofisticata, pur di stare vicino ai ragazzi. E abbiamo visto un'altra cosa che mi ha colpito, molti studenti farsi responsabili di altri studenti, studenti più grandi che sono stati capaci di stare vicino a studenti più piccoli, aiutandoli nei compiti, facendo loro compagnia. C'è tutta una rassegna di esperienze bellissime, che sarebbe molto bello poter raccogliere nel nostro paese, che ci parla di un modo diverso di inventarsi una scuola in un momento di grande difficoltà. Quindi questo elemento di creatività, di rottura di paradigmi rigidi è un punto da cui ripartire. Poi c'è un terzo elemento che riguarda l'estate, che riguarda questo periodo e riguarda anche un po' un impulso forte che per quanto mi riguarda vedo con favore del ministro Bianchi, che dice che bisogna cercare, insomma, che invita a tenere aperte le scuole, a moltiplicare le relazioni durante l'estate, a fare in modo che ci siano delle collaborazioni con il terzo settore, col mondo del volontariato, con gli enti locali, una idea, insomma, di una scuola diffusa. È quasi come se l'utopia di Illich, che diceva che la scuola è meglio chiuderla e descolarizzare la società e creare una società educativa, in termini non utopici ma in termini interessanti, si stesse realizzando oggi con una relazione più forte tra scuola e comunità sociale. Allora io credo che si tratterebbe di tenere conto di questi tre elementi. Uno, una scuola che ricomincia non può che essere, e cito ancora il ministro Bianchi che usa spesso questa espressione, una scuola affettuosa. Una scuola affettuosa è una scuola che ascolta il dolore dei piccoli o dei grandi che arrivano nei banchi di scuola con le loro ferite, con le loro solitudini, che hanno vissuto una difficile esperienza di solitudine, e parte da questa accoglienza, parte per coinvolgerli. Una scuola che promuova, e qui non è la questione del voto o del non voto, ma promuovere vuol dire proprio pro, vuol dire fare qualcosa di positivo. E muovere vuol dire partire da una motivazione, una scuola che sappia partire dalla motivazione, alimentare la motivazione che i ragazzi hanno saputo dimostrare nelle difficoltà, e quindi a renderli protagonisti, capaci di valorizzarli. E una scuola che sappia sconfinare, che sappia pensarsi oltre l'aula e realizzare un patto educativo più ampio con la comunità sociale. Queste secondo me sono linee di
certo,
piccola e modesta innovazione forse rispetto a problemi anche profondi che il nostro sistema scolastico ha, ma che può aiutare a smuovere in una direzione di miglioramento un nostro sistema scolastico che troppo ingessato si è trovato di fronte allo tsunami della pandemia e però ha dimostrato di avere anche risorse di flessibilità.
Certo, professore, l'abbiamo un po' detto, no? La scuola italiana vive un passato presente di mediocre qualità complessiva. Questo purtroppo non lo diciamo noi, ma i risultati medi dell'Italia nelle indagini comparative di discriminazione dei più fragili e di didattica trasmissiva che non riesce a catturare l'attenzione degli studenti. Ecco, quindi cosa servirebbe, secondo lei, per rompere con tutto questo?
Guardi, è difficile dire cosa servirebbe, nel senso che cosa servirebbe lo si conosce già, ma il problema è come si passa dalle conoscenze che si hanno a un cambiamento reale. Credo che uno studioso che Richmond diceva che una vera innovazione ha bisogno lo scriveva questo negli anni 60, ha bisogno di 50 anni per diventare realtà. Perché diceva che un'innovazione richiede un cambiamento che non è tanto tecnologico o metodologico, che poi è anche questo, ma è soprattutto un cambiamento mentale, e questo è di lunga durata, è un cambiamento culturale. Allora, questo lento cambiamento può essere accelerato quando siamo di fronte ad uno shock che apre una crisi, e in questo senso credo che la pandemia può fungere da acceleratore. Però perché questo poi possa avvenire ci sarebbe bisogno di un accompagnamento intelligente e organico garantito a livello sicuramente ministeriale da un lato e a livello territoriale supportando le scuole. Noi abbiamo moltissime esperienze interessanti, potremmo dire che abbiamo arcipelaghi diffusi di buona innovazione, non però ancora una massa critica che genera una scuola nuova. Allora bisogna forse partire da questi arcipelaghi e cercare di estenderli sempre di più, lavorando molto attraverso la collaborazione tra le scuole stesse che aiutino le altre scuole e poi puntando su una didattica che veda gli alunni protagonisti della didattica stessa. Ma questo non è facile, questo richiede da un punto di vista dell'insegnante la capacità di mettersi un po' in gioco, di rischiare di fare un po' di meno per autorizzare gli studenti a prendersi le loro responsabilità. Ecco, sono cose che non sono nuove, sono cose che si sanno, è difficile però trasformarle in azione. C'è però bisogno allora di un sostegno, direi, molto forte sul piano istituzionale. Penso che la formazione sia la strada privilegiata per questo. E c'è anche bisogno, io credo, di un sistema che riconosca agli insegnanti una capacità professionale e li incoraggi a tentare, a sperimentare. C'è una riflessione che fa un grande studioso dei nostri giorni, che sta per compiere 100 anni, ed è Edgar Morin, il quale dice che bisogna cambiare veramente la mentalità, prima ancora il pensiero, prima ancora che i programmi scolastici, perché dice l'attuale sistema scolastico che cosa ci insegna? Ci insegna già a partire dalle scuole elementari, dice lui, a isolare gli oggetti dal loro ambiente, a separare le discipline piuttosto che riconoscere la loro solidarietà, il loro lavorare insieme, a disgiungere i problemi piuttosto che a collegare e a integrare. Ci ingiunge di ridurre il complesso al semplice, cioè di separare ciò che sta insieme, di scomporre e non di comporre. Ecco, tutto questo richiede un cambiamento di paradigma molto profondo. E forse è improbabile che ci si arrivi, ma diciamo anche che improbabile non vuol dire impossibile. Nella poesia che citavo di Rodari, la poesia conclude così: probabilmente anche quest'anno sarà quello che gli uomini faranno, no? L'anno nuovo come sarà? Sarà quello che gli uomini faranno. Allora certamente siamo chiamati tutti per la nostra parte in causa con la nostra responsabilità.
Bene, grazie professor Fiorini. Nel nostro piccolo Tutto Scuola da 2 anni, no? Con la rubrica che cura lei, che dirige, che è appunto La Scuola che Sogniamo, sta cercando di dare un po' visione di questi arcipelaghi, di queste scuole emotive, di queste scuole basate sull'innovazione, di queste scuole basate su una logica un po' diversa, e quindi sicuramente anche in futuro cercheremo nel nostro piccolo di contribuire a rendere la scuola migliore. È difficile, ma come ci ha detto lei, non è impossibile, quindi proveremo a farcela. Grazie per essere stato con noi allora, professor Fiorini.
Grazie, professore.
Grazie a voi.
Un saluto caro.
Buon'estate.